With the first pick in the 2012 NFL Draft, the Indianapolis Colts select Andrew Luck, quarterback, Stanford. Von Miller, linebacker, Texas A&M. Trent Richardson, running back, Alabama. Robert Griffin III, quarterback, Baylor. Jermaine Gresham, tight end, Oklahoma. Wide receiver, Calvin Johnson, Georgia Tech.
Justin Smith, defensive end from Missouri.
Luke Kuechly, linebacker, Boston College. Joe Hayden, defensive back, Florida.
Joe Flacco, quarterback.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Play It. Io sono Manuel Broccoletti. Questo non è First Pick, perché questa settimana non uscirà First Pick, ma in occasione del draft che si sta avvicinando, mancano ormai poche ore, abbiamo questo speciale che abbiamo intitolato When the Draft Comes, e ovviamente ci saremo sempre noi di First Pick a commentarlo, con però purtroppo l'assenza, per il momento almeno, potrebbe arrivare più tardi, Federico Vedovelli. Io andrei subito a presentarvi il resto, che ormai conoscerete, il resto del quintetto, escluso appunto Federico. Ci sono con me Andrea Cern. Ciao Cern.
Ciao Manuel, buonasera a tutti gli altri ospiti presenti che presenterai fra poco, e un saluto a chiunque ci stia ascoltando in questo momento, spero siano tanti.
Poi con noi ovviamente c'è anche Domenico De Guz Guaragna. Ciao Dom.
Ciao Mano, ciao a tutti ragazzi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
E ovviamente con noi non può mancare, direttamente da Denver, appena svegliato visto l'orario di registrazione, Andre Simone. Ciao Andre.
Ciao Manuel, come stai?
Non male, non male. Allora andrei subito.
Bene, sì, appena sveglio.
Sì, appena sveglio, come dicevo, visto che da te che ore sono? Le 10? Le 9?
Le 10.
E, ragazzi, andrei subito anche a introdurvi l'ospite che ci sarà per l'intervista col tifoso, che rimane comunque come editoriale della settimana, ovvero Iuri, tifoso Packers. Ciao Iuri.
Ciao ragazzi, è un piacere essere il vostro ospite, vi ringrazio per l'opportunità di parlare con voi e con chi ci sta ascoltando.
Allora ragazzi, io Cern, visto che hai portato te l'ospite, se vuoi cominciare te con qualche domanda fai pure.
Sì, grazie mille. Ecco, io come prima domanda che ti farei, Iuri, questa. Ci puoi fare, diciamo, un piccolo riassunto delle principali cose che sono successe nell'off-season dei Packers?
Certamente, io direi di partire con chi se n'è andato da Green Bay. Innanzitutto facendo un piccolo tributo a Donald Driver, che dopo 14 anni si è ritirato ed è diventato in questi 14 anni primatista all time, sia per ricezioni sia per yard ricevute. In questi anni ha messo a segno 743 ricezioni, 10.137 yards su ricezione e 61 touchdown. Dopo 14 anni ci ha salutato e comunque sono stati 14 anni molto positivi da parte di Driver. Un altro che l'anno prossimo non giocherà più con i Packers sarà Charles Woodson, che è ufficialmente ad oggi un free agent. Si è ritirato anche Jeff Saturday, centro, anche lui dopo 14 anni di onorata carriera, magari non spesa come Donald Driver sempre nei Packers, soltanto l'ultimo anno è stato con noi. Un altro pedina che se n'è andata è Tom Crabtree, che ha firmato con i Tampa Bay Buccaneers, ed Eric Walden, che ha firmato con i Colts. Ho lasciato per ultimo, diciamo, chi mi è dispiaciuto di più che se ne sia andato, a parte Donald Driver, ossia Charles Woodson, scusate Greg Jennings, che se n'è andato proprio ai nostri rivali divisionali, i Vikings.
Ok, Ok, Andre, vai con la domanda.
Sì, io voglio un po' sapere di draft, il resto siamo first pick, è un paio di mesi adesso che stiamo cercando di analizzare questo draft in ogni modo, e vorrei sapere un po', tu Yuri, chi stai un po' vedendo come possibile scelta? Chi ti piacerebbe al draft per i Packers? Ti ammetto che è una delle squadre un po' più difficili per me da decifrare in quanto a needs, in quanto al giocatore migliore per loro, e vorrei sapere un po' la tua.
Sono d'accordo con te sul fatto che comunque siano delle scelte che saranno fatte proprio all'ultimo momento e a distanza di meno di 5 giorni dal draft sono un po' indecifrabili. Ecco, io vorrei partire con una dichiarazione del general manager Ted Thompson, il quale ha risposto alle accuse di immobilismo mosse da alcuni fan in fase di free agency, dicendo che i Green Bay Packers, come da filosofia di questi ultimi anni, svilupperanno il loro roster futuro e presente con il draft e non con la free agency, come appunto detto, magari anche smentendo quelle voci che c'erano alcuni mesi fa con l'arrivo di Steven Jackson, che poi lo abbiamo firmato con gli Atlanta Falcons. Se posso, così un parere personale sui needs che ci sono per i Green Bay Packers a questo draft, partirei con un running back, secondo me è stato un po' uno dei punti dolenti della scorsa stagione, non so se siete d'accordo.
Beh, il running back è una croce generale di questi ultimi anni.
Sì. All'unanimità.
Sì, diciamo che dopo Grant un vero running back con questo nome non c'è stato, diciamo. Quindi il mio sogno, tra virgolette, per il draft di running back è il nome di Eddie Lacy di Alabama. Cosa ne pensate di questo nome?
Quindi tu diciamo che punti più su un running back che fa della potenza e non sulla velocità, quindi un cavallo di tiro capace anche di 25-30 portate a partita, comunque che sappia usare la potenza, diciamo. Lui è un multipolo, comunque questo tipo di giocatore.
Sì, Eddie Lacy che un po' guardando le varie preview del draft è stato diciamo paragonato a Frank Gore dei Niners. Secondo voi ci sta come paragone, visto che magari seguite il college football meglio di me?
Ma a me Frank Gore sembrava un po' più esplosivo. Poi Frank Gore, ricordiamo che è andato al secondo giro dall'Università di Miami, quindi le valutazioni potrebbero essere più o meno quelle. Alla fine penso abbia corso una 4-6 Eddie Lacy, non ce l'ho davanti a me, però credo, se non sbaglio, che Frank Gore avesse corso un attimo più veloce nelle 4-5, però siamo lì insomma. Dici che è troppo presto però nel primo giro andare per Eddie Lacy o anche per il prodotto locale Monty Ball?
Ma guarda, non so se Eddie Lacy sarà veramente al primo giro, sarà forse secondo, perché diciamo che così le sue quotazioni sono un pochino scese, perché da quanto mi risulta non ha disputato la combine a causa di un infortunio. Mi confermate questo fatto?
Sì, però poi ha fatto un pro day personale
ok,
dopo essersi ripreso, quindi i tempi sono quelli che ha detto Andre, più o meno sul 4,60 4,65 sulle 40.
Boh, me di Lacy l'ho visto, piace molto, ho visto alcuni highlights della scorsa stagione, se ricordiamo, ho corso 1322 yards con 17 touchdown rushing e 2 touchdown su ricezione, quindi i numeri non sono male. Io se fossi così nel crew dei Packers al draft proverei su questa scelta. Probabilmente al primo giro andrà con un running back oppure anche con un altro punto dolente dei Packers, una safety, un po' per sostituire anche Woodson che se n'è andato.
Ecco, fra i prospetti safety tu hai adocchiato maggiormente?
Ma io ho adocchiato DJ Swearinger da South Carolina, 183 cm per 95 kg. L'anno scorso ha fatto 33 partite su 52 da titolare, 24 tackles, 6 intercetti e 3 touchdown.
Ok, Domenico, può andare te?
Sì, visto che si è parlato di Messi, secondo te potrebbe essere un fit giusto per il... per l'attacco di Green Bay, visto comunque la presenza molto importante, ci mancherebbe altro, di Rodgers, quindi del gioco aereo. Lesi ad Alabama è stato uno che principalmente portava la palla via terra, non è stato molto coinvolto nelle ricezioni. Quindi ripeto la domanda. Sarebbe il fit giusto per giocare con Rodgers?
Una bella domanda quella che mi fai, anche perché esatto, il punto dolente di Lesi è che il gioco fuori dal backfield non è il suo forte per adesso, e quindi è proprio un running back puro di potenza, uno che sfonda le difese attraverso comunque la potenza, e non sarebbe comunque fin da subito una freccia nell'arco di Rodgers. Quindi è un po' una, come dire, è il punto dolente di questo giocatore, quindi è un'obiezione molto positiva quella che hai fatto tu.
Ok, vai anche ancora Andre.
Sì, sempre sul draft, Yuri, e per la offensive line come la vedi? Ci sono needs? Vedo tante persone che mettono right tackles o possibili left tackle del futuro, anche linemen interni come magari un Kyle Long per i Packers. E poi che mi diresti della defensive line? Che needs ci sono lì?
Allora, per quanto riguarda l'offensive line... anch'io mi ero appuntato due nomi, che sono quello di Lane Johnson da Oklahoma e di Dallas Thomas da Tennessee. Sono due nomi che ho sentito fare spesso dagli esperti di mock draft, e soprattutto magari chi è vicino più alle vicende dei Packers. Sono entrambi due offensive tackle. Lane Johnson ha giocato anche qualche partita da tight end, da defensive end. Ha 24 anni, è un 2,01 m per 137 kg. Mentre invece Dallas Thomas di Tennessee ha 23 anni, 1,96 m per 141 kg. Anche questo è un bel prospetto, secondo me. Sempre per quanto riguarda l'offensive line, urge anche un centro, perché come sapete Jeff Saturday ha lasciato. E per sostituirlo si fanno i nomi di Brian Schwenke di California e anche di Travis Frederick di Wisconsin, quindi di un prodotto locale, per così dire. Questi sono i nomi che si fanno più spesso in questi giorni. Vedremo anche se verrà comunque dato spazio a questi nomi. Per quanto riguarda invece un altro così... altri needs, secondo me, dei Packers, potrebbe essere quello di un defensive end come Daltone Jones di UCLA. È un giocatore di impatto, alcuni dicono che sia uno dei migliori giocatori dal punto di vista atletico di questa classe di defensive end. È 1,93 m per 125 kg, ha 22 anni ed ha fatto il college dal 2008 al 2012, facendo 43 partite con una media di 12,5 sacks. Anche questo, secondo me, è un bel prospetto.
Ok, Domenico, vai con una domanda un po' a metà che interessava anche a me la risposta.
Diciamo, archiviato per il momento l'argomento draft, come giudichi il rinnovo di Clay Matthews, sia dal punto di vista delle cifre che dal punto di vista dell'impatto che potrebbe avere sulle prossime stagioni a livello salariale?
Allora, diciamo che sono innanzitutto contentissimo che Climatius abbia rinnovato il contratto. Le cifre si possono discutere perché messe così sono cifre comunque alte, soprattutto per un linebacker, 66 milioni di dollari in 5 anni, lo rendono il linebacker più pagato della storia del gioco e sono cifre comunque che uno per un linebacker difficilmente spende. Tranne se ti chiami Clay Matthews, secondo me sono soldi spesi bene, andranno a incidere sicuramente sul salary cap dei Packers, così come andranno a incidere le cifre che verranno spese per il rinnovo di Aaron Rodgers, che secondo me verrà veramente a pochi giorni da qui, o comunque a massimo entro giugno ci sarà questo agognato rinnovo di contratto. Ricordiamo che Clay Matthews l'anno scorso, pur non disputando tutte le partite della stagione per infortunio, ha fatto 42 tackles e 13 sacks, quindi è un giocatore veramente eccezionale. Tra l'altro, un'intervista di stamattina su NFL Network, alla domanda se era comunque felice di questi soldi, sicuramente lo è. Ha detto che per pochi giorni sarà più pagato di Aaron Rodgers, e questo se, è una cosa che lo rendeva molto, molto orgoglioso, diciamo così a mo' di battuta, ecco.
Ok, ancora Andre.
Sì, volevo sapere un po' la situazione su Jermichael Finley. Cosa ne pensi? Ha solo un anno di contratto rimasto? Come vedi il suo futuro ai Packers? Alla fine, cosa devono fare i Packers a tight end per migliorare e consolidare un po' la posizione?
Allora, Jermichael Finley secondo me rimarrà anche nei prossimi anni uno dei Packers, sono abbastanza sicuro di questo perché è stato uno dei giocatori fondamentali durante la conquista del Super Bowl di 3 anni fa ormai, quindi sicuramente faranno di tutto per non lasciarselo sfuggire come hanno fatto con Woodson o Jennings.
No, perfetto, va benissimo.
Ok, poi Andrea.
Sì, appunto, qui una domanda su un personaggio che hai già citato, chiaramente parlando di Packers non possiamo non parlare secondo me di Rodgers, che tu hai detto è stato procinto appunto di firmare un'estensione che probabilmente lo renderà il giocatore più pagato della Lega, diciamo. Ecco, la mia domanda per te è questi soldi se li merita, in poche parole, Rodgers è veramente il miglior quarterback al momento in NFL?
È una bella domanda anche questa. Allora, così da tifoso ovviamente ti dico di sì, secondo me Aaron Rodgers oggi è potenzialmente uno dei quarterback più forti della Lega attualmente, se non il più forte, anche perché quando l'abbiamo visto in quelle giornate di grazia nell'anno del Super Bowl o anche solamente nella regular season della stagione dopo, quasi in quella che doveva essere la stagione perfetta, che purtroppo a causa della partita con i New York Giants di playoff non è stata. Direi che comunque Aaron Rodgers è un grandissimo quarterback. L'anno scorso ha messo comunque in piedi delle cifre molto interessanti, 39 touchdown, non sono male, ecco. Devo dire che comunque l'anno scorso in alcuni momenti difficili anche diciamo, i wide receiver non l'hanno assistito più di tanto, magari anche non prendendo dei passaggi comunque molto facili da ricevere. Direi che Rodgers dovrà essere l'anno prossimo dimostrare ancora una volta che comunque è scettico, che sarà il quarterback. Uno dei quarterback più forti della storia dell'NFL, un possibile Hall of Famer, e cercare comunque di portare i Packers più avanti possibile nella stagione, magari arrivando al Super Bowl.
Ok, perfetto. Quindi anche e soprattutto alla luce del fatto che io e il presente qui, Domenico Guaragni, abbiamo Rodgers alla Dynasty di Football, siamo relativamente tranquilli che farà bene.
Sì, state tranquilli, quest'anno non vi deluderà.
Speriamo.
Sì.
Ok, ancora Domenico. Ancora Domenico.
Un nome e un cognome. Mason Crosby.
Eh no, non dovete. Per fortuna che è arrivato Tavecchio, ragazzi, per fortuna. No.
Domenica, era questa la domanda? Su Crosby, tanto così per sbeffeggiare?
Sì, diciamo che questo era più uno sfottò. La domanda vera è, appunto, visto che abbiamo parlato della partenza di Jennings, si è anche il nostro ospite ha parlato del reparto wide receiver. Qualche nome che piace al draft?
Wide receiver, mi sono appuntato un paio di nomi che secondo me potrebbero essere così dei possibili pick al draft da parte dei Packers. Sono Quinton Patton di Louisiana Tech e Kenny Stills di Oklahoma. Quinton Patton potremmo arrivare già un secondo giro, credo, non più avanti, non più indietro, mentre Kenny Stills sarà un po' più indietro del draft, a causa di problemi, come dire, comportamentali, mettiamola così. Quinton Patton di Louisiana Tech è un 188 centimetri per 86 kg. L'anno scorso ha completato 104 ricezioni, 13 touchdown. È un wide receiver che secondo me potremmo anche così cercare di prendere se non sarà una scelta alta, ecco, perché secondo me le priorità, come detto prima, sono quelle del running back e di un safety, mentre invece Kenny Stills da Oklahoma è un figlio d'arte. Infatti, suo padre ha già giocato nei Green Bay Packers come safety dall'85 al 90. Nel 2012, nell'ultimo anno al college, ha completato 16 ricezioni per 241 yard, solo due touchdown, a caso comunque che non ha giocato tutte le partite, in quanto è stato arrestato l'anno prima per guida in stato d'ebbrezza. Potrebbe essere un terzo o quarto giro, se i problemi comportamentali sono risolti ad oggi, potrebbe essere una sorpresa, ecco.
Quindi, a quanto ho capito, va bene il need del wide receiver, però c'è da
Sì.
mettere a posto prima altrove, e poi se avanza una scelta, magari scegliere un prospetto più con un occhio al futuro che al presente.
Esatto, così come le due posizioni da prendere in base al futuro per sviluppare un prospetto sono, come hai detto tu, wide receiver e anche magari un linebacker, così da affiancare già un gruppo di primissimo piano che vedeva i nomi dei vari AJ Hawk, Bishop, Nick Perry e, come detto prima, anche di Clay Matthews, quindi qualcuno da inserire in un gruppo già vincente e già affermato. Per cercare, non so, magari fra qualche anno di avere il nuovo Clay Matthews, ecco.
Intanto
Ok, per me va bene.
volevo far notare il rumore.
Ragazzi, vi inserisco per un'ultimissima domanda,
Sì, vai
proprio
pure, vai pure.
come sta per scattare Yuri?
Pronto?
Yuri,
Sì, ci sono.
un po' senza darvi a niente del mio mock che stiamo per dare, ti voglio
Sì.
chiedere come vedresti la scelta del britannico Menelik Watson, il right tackle enorme di Florida State con potenziale immenso, ex pugile, giocatore di basket, gioca a football solo da 2 o 3 anni, con tutte le abilità per giocare anche a sinistra nel futuro, ma che adesso può già giocare a destra. Come lo vedresti al primo giro?
Ma al primo giro non so, al primo giro guarda, sono sempre più orientato su un safety o su un running back. Non credo che opereranno in tal senso, come hai detto tu. Sicuramente il prospetto che hai citato è un gran bel prospetto, ho visto alcune immagini, ha un fisico veramente imponente, alla combine è andato benissimo, vedremo magari se a un terzo giro ci sarà così la possibilità di prenderlo, ma credo che comunque sia già andato anche il secondo, perché veramente ci sono squadre probabilmente che stanno anche più affamate per prendere un prospetto del genere.
Capisco. Senti, se te la metto così, se prendono Menelik Watson al primo, ma riescono a prendersi un running back alla Monte Ball al secondo e al terzo una safety alla Tony Jefferson di Oklahoma, con poi prendendo Kenny Stills al quarto, sei contento?
Direi che è tanta roba, veramente. Se succede
Ok,
così,
dai.
sì. Sì, se
Va bene, allora non
succede.
ti brucio il primo con questa scelta.
No, esatto.
Ok, bene, bene.
Ragazzi, direi che abbiamo concluso qui la prima parte. Intanto, complimenti da parte di tutti a Yuri, che insomma, abbiamo sentito anche i
Grazie
fogli
ragazzi,
che
troppo buoni.
smuovevi. Non eravamo noi con i fogli, era lui che si era preparato tutto. Quindi, veramente, complimenti e grazie per aver partecipato. Non ti salutiamo perché rimani comunque con noi.
Certo, grazie, troppo buoni.
Ci piace la gente che studia, ci piace.
Essendo abituati a vedovelli, figurati.
È manna dal cielo questa, eh?
Ok, ragazzi, direi che possiamo andare con la prima pausa musicale e poi torniamo con la puntata tutta dedicata al draft. Rieccoci qui con la seconda parte di questo speciale. Adesso andremo ad analizzare i need delle squadre, facendo anche il mock, un po' di nomi papabili per le scelte dei primi giri. Ovviamente non i nomi che a noi ci sembrerebbero quelli più adatti alle squadre, ma quello che penseremo faranno i general manager delle squadre. Allora, come tutti saprete, la prima scelta dell'NFL Draft 2013 ce l'hanno i Kansas City Chiefs. Cern, a te.
Beh sì, Kansas City Chiefs che, come ho già detto in diverse occasioni, in free agency si sono rinforzati parecchio. Con ogni probabilità hanno ancora dei needs in difesa, però con ogni probabilità andranno a scegliere sull'offensive tackle la prima scelta, in quanto la profondità di talento in questo ruolo, in questa occasione, in questo draft è molto profondo. In una mia personalissima board, i Kansas City Chiefs alla 1 andranno su Joe Kelly, il tackle di Texas A&M, che nei loro piani dovrà essere il tackle che dovrà proteggere prima Smith e poi chi lo seguirà almeno per una dozzina di anni a seguire. Quindi io dico che alla prima scelta i Chiefs sceglieranno Joe Kelly. Non dico Fisher per la minore esperienza di quest'ultimo ad alti livelli.
Allora, facciamo parlare anche Andre, che si era preparato l'intero mock draft, quindi dacci la tua scelta.
Sì, sono d'accordissimo per gioco, penso l'unica altra scelta possibile sia Fisher, sono d'accordissimo con la valutazione di Cern, penso sia quella la scelta a questo punto, anche se non è ufficiale al 100%.
Ok, alla numero 2 ci sono i Jacksonville Jaguars, vai Domenico.
Sì, è un'altra squadra che ha parecchi need. Bisogna rifondare in questo draft per poter gettare delle basi solide. Magari si proverà ancora un anno con Gabbert in cabina di regia, quindi scelta magari orientata su altri need più impellenti. Sicuramente la pass rush è un punto dolente, in quanto i Jaguars sono negli ultimissimi posti in quanto a sec messi a segno, quindi vado con la scelta di Dion Jordan, il pass rusher di Oregon, che molto probabilmente anche a questo punto è anche il best player available. Magari come alternativa Geno Smith, qualora si volesse puntare subito alla ricostruzione anche per quanto riguarda il quarterback, oppure un innesto sulla defensive line con Sheriff Floyd di Florida.
Ma alla fine qual è la tua scelta, quindi?
Dion Jordan,
fantastico, e penso perché era anche la mia, e penso che per Gus Bradley sia proprio il fit ideale. Sui primi e secondi down può giocare alla Chris Clemens come ha fatto a Seattle. E nei terzi down è così versatile, così esplosivo, così atletico, che possono spostarlo quasi come Bruce Irving. Quindi defensive end versatile che serve da quasi un decennio un pass rusher così. Quindi Dion Jordan a me piace un sacco. Manuel, mi butto diretto con la 3, quindi
sì,
per
sì,
Oakland.
Sì, vai direttamente con Oakland.
Oakland penso sia la prima scelta dove vado un po' fuori da quello che sia l'idea generale. Tutti stanno dando Sheriff Floyd a Oakland perché si sa che defensive tackle senza Tom Kelly e Richard Seymour non hanno opzioni a defensive tackle. Ma io vi faccio notare che i Raiders hanno veramente pochissime opzioni ovunque sul campo, soprattutto in difesa. Hanno perso Philip Wheeler, il loro linebacker e forse il loro difensore più forte l'intero anno scorso, perso ai Dolphins. Non hanno neanche defensive ends e serve la pass rush. E hanno perso Michael Huff, l'unico nelle secondarie che poteva fare qualcosa di decente. E in attacco non sono messi poi così meglio. Quindi Oakland, secondo me, deve andare per miglior giocatore disponibile. Non hanno l'opzione di andare per un need nel prendere Floyd come defensive tackle. A me Floyd piace, ma non è per niente il miglior giocatore a questo punto. E io sono indeciso tra Dee Milner e Eric Fisher. Dee Milner penso sia un need più grande, visto che cornerback era già un need assurdo l'anno scorso. Adesso senza Michael Huff è veramente un need.
quindi vado per Dee Milner. Attenzione anche a Geno Smith o Ezekiel Lanza.
Andre, ti blocco un attimo. Dee Milner alla 3 non è un po' altino?
Sì, è insolito per un cornerback andare così alto, però sai, è un anno insolito, non ci sono quei giocatori proprio al top che sono fortissimi. Sarei anche d'accordo per Fisher. Ti dirò, sì, è un po' alta la 3 per Dee Milner, ma secondo me non alta quanto la 3 per Sharif Floyd.
Ok, allora, possiamo passare alla 4 con i miei Philadelphia Eagles, a CERN.
Sì, dunque, sì. Io come nei dei Philadelphia Eagles, diciamo che ero, è arrivato un punto in cui Andre faceva due nomi e io pensavo, quello che non prendo lo riprendo io. Parlava di Milliner e Fisher, ha preso Milliner, io prendo Fisher. Intendiamoci, gli Eagles hanno due starter di qualità in Peters e Remans, almeno di relativa qualità, però hanno bisogno secondo me di un'ulteriore protezione nel ruolo, un talento da far crescere con della calma, quindi io dico che alla 4 gli Eagles sceglieranno Eric Fisher.
Ok, contentissimo della scelta. Andre, continua il tuo mock.
Sì, io fino ad ora siamo 4 su 4, le scelte che ho fatto io nel mio mock sono d'accordissimo. Secondo me Manuel, la Fela veramente, cioè, corrono sperando che i Raiders non cambiano la scelta se prendono Milner, perché è la scelta ideale prendersi Fisher qui.
Anche perché aggiunta, parere mio, Herremans meglio da guardia che da teco.
Esatto, esatto.
Allora, continuiamo con la numero 5, Detroit Lions, a Domenico.
Sì, voi avete preso Fisher e Milliner, quindi, che sono tra l'altro due need importanti per quanto riguarda Detroit. Infatti Avril se n'è andato, non è più in quel di Detroit, è passato ai Seahawks, quindi si apre un buco in pass rush, avendo già fuori dal board i due nomi che avevo in mente. Secondo me a questo punto la scelta ricadrà su Ezekiel Ansah di BYU. A questo punto potrebbe essere davvero una buona scelta per Detroit, perché le secondarie sembrano non solide ma quantomeno presentabili. È stato rifirmato Delmas, è stato preso Glover Quinn dai Texans, è stato firmato anche Reggie Bush per quanto riguarda il reparto dei running back, quindi a questo punto penso che il pass rusher ci stia, quindi ripeto, la mia scelta è Ezekiel Ansah.
Sono d'accordissimo, anch'io nel mock la vedo così, e tra l'altro i Lions così hanno una linea difensiva esplosiva ma anche bella cattiva. Yuri, tu sei ancora in linea da tifoso dei Packers,
sì,
magari
ti
fa un po' paura questo pronostico, ed è più essenziale anche per i Packers prendere un altro lineman offensivo se succede così.
Esatto.
L'unica cosa che ti aggiungo, Dome, è che la possibilità di un Lane Johnson c'è, perché senza un left tackle adesso, con Costa Cerelius che se n'è andato, non so se i Lions si fidano di Riley Reiff, la prima scelta dell'anno scorso, a sinistra. Comunque sono questi due talenti del Senior Bowl, dove tutto lo staff tecnico dei Lions allenato, che saranno la scelta se le prime quattro vanno così. Comunque sono d'accordo con Ansah, ci muoviamo alla 6 con Cleveland, e sono io. E se tutto va così, le scelte per Cleveland non sono le migliori. Vogliono Milner, si sa. Milner con Joe Hayden sarebbe proprio la scelta ideale per i Browns. E gli piacerebbe un pass rusher come Ansah o Jordan, anche se con Paul Kruger non penso sia più un need essenziale. Ci sono Star Lutelele e Sharif Floyd, però i down linemen di Cleveland a me piacciono per la 3-4 che hanno. hanno aggiunto Brian di Oakland, che è buono, hanno Philip Taylor, la prima scelta presa un paio di anni fa, che non era sempre sano, ma sembra essere per la prima volta sano anche nell'off-season quest'anno. E io mi butto su Geno Smith, e questa è la mia scelta. Secondo me la nuova dirigenza dei Browns con Mike Lombardi, il nuovo GM, non è convinto per niente di Brandon Whedon, anche se Brandon Whedon è solo al secondo anno, vi ricordo che ha 29 anni, e quindi mi butto su Geno Smith, penso sia l'anno giusto, e voglio sentire un po' cosa ne pensa il gruppo, perché so che non è la scelta tipica per i Browns a questo punto.
Condivido in pieno quello che hai detto. Anche lo stavo per dire anch'io, ma Geno Smith no, e quindi visto che hai fatto questo nome condivido in pieno.
Io invece non sono per nulla d'accordo, ti spiego anche perché. Comunque il progetto di Cleveland abolirlo dopo una sola stagione secondo me non è ancora il momento. Verranno date ancora delle possibilità in qualche modo a un quarterback, perché comunque Brandon Whedon non ha fatto secondo me malissimo l'anno scorso, anzi ha anche portato un discreto elemento di novità, quindi andranno su altri needs secondo me.
Beh, intervengo anch'io, scelta combattuta a questo punto, penso sia una delle più enigmatiche, perché è risaputo, come ha detto Andre, che Cleveland è molto molto orientata sulla strategia del millinero trade down, perché comunque, come ha detto anche Cern, vogliono continuare il loro progetto. Milliner sarebbe un fit ideale da affiancare a Joe Hayden in secondaria, così in questo modo avrebbero due cornerback molto molto fisici, molto molto aggressivi, per mettere su, diciamo, molta pressione, più che con il front seven, anche una pressione dal punto di vista della coverage sulle secondarie. Geno Smith non mi pare l'innesto giusto a questo punto. Penso più che, se proprio non faranno un trade down, magari andranno più su Star Lotuleli, visto che c'è qualche dubbio su Atiba Rabin, schierato da defensive end da 3-4, quindi come five technique. Quindi bene Phil Taylor da nose tackle. Prendere un 3-4 molto solido come il prodotto di Ohio non sarebbe per nulla male.
No, è vero, e infatti aggiungo anche un Chance Wormack come molto molta possibile scelta, soprattutto se c'è una trade down, perché migliorerebbe molto il progetto, come diceva Cern, che hanno già messo lì. Aiuterebbe molto Thomas, il loro left tackle straordinario, aiuterebbe Trent Richardson e aiuterebbe Brandon Whedon e anche i loro ricevitori molto giovani.
Concludo io dicendo Chance Wormack ottimo, ma non mi stupirei troppo se invece, come ha detto Andre, vada a finire Geno Smith. Comunque, continuiamo con la numero 7, gli Arizona Cardinals con Cern.
Sì, ammesso e non concesso che con la firma di Carson Palmer il need del quarterback sia soddisfatto, passiamo su altre cose. Ci sono tre posizioni che secondo me hanno dei bisogni. Uno è il tackle, però essendo già andati Eric Fisher e Jokel alla 7 non me la sento di prendere un offensive tackle. Tight end, però non ci sono dei talenti secondo me a questo giro che giustificano una presa alla 7, quindi vado sul best player available, che è anche forse il terzo dei Cardinals al momento, quindi una defensive line, un potenziamento, comunque una defensive line che vanta Calais Campbell, Darnell Dockett e Dan Williams. Però mettiamoci Starlo tu e lei alla 7 per Arizona, che secondo me è in grado di aumentare e di molto il tasso di talento per i nostri rivali.
Andre, la tua?
Sì, io, a me piace molto Lane Johnson, penso che il talento ci sia tutto, diciamo che comunque i Cardinals hanno un po' di needs sulla front seven, io vedevo più nella pass rush che sulla defensive line vera e propria, però mi piace, è senz'altro il best player available a questo punto.
Okay. Anche a me piace tanto Lane Johnson, forse sarebbe un attimino azzardato prenderlo alla 7, però il talento che si intravede è parecchio. Poi comunque Arizona ha un hit importante sulla offensive line, bisognerà comunque mettere qualcuno a proteggere Carson Palmer o chi sarà il suo erede.
Ok, Domenico, la parola rimane a te con la numero 8, con i Buffalo Bills.
Sì, altra squadra che sembra aver detto di, apparentemente almeno, di no a Geno Smith con la mossa di Kevin Cole, però è una mossa abbastanza strategica in quanto è praticamente un biennale a 13 milioni, il suo di cui solo uno è garantito, quindi è un, diciamo, un prove it deal. Se sei capace, bene, altrimenti ti possiamo tagliare in qualunque momento. I need, oltre a quello del quarterback, comunque sono importanti. C'è quello del wide receiver, infatti Stevie Johnson ha bisogno di qualcuno che gli dia una mano, quindi il ruolo del wide receiver è un ruolo da tenere d'occhio per i Bills in questo draft. Alla scelta numero 8, quindi, visto che il quarterback è stato comunque firmato con Kevin Colb, anche se non offre garanzie, però abbiamo già preso Geno Smith fuori dalla board, è andato alle 6 a Cleveland, quindi ripiego sul wide receiver e dico Cordarrelle Patterson.
I Bills diventano una scelta veramente difficile se Geno Smith non c'è. Anch'io ero indeciso tra wide receiver e poi stavo pensando anche a una guardia, visto che hanno perso Andy Dellavitre in free agency. Quindi mi sono buttato su Chance Warmack con Tevon Austin, una piena possibilità. Però veramente difficile da decifrare questa scelta, soprattutto visto che il linebacker è un need, magari è troppo presto però, e poi Ogletree, che di talento ne ha per andare alla 8, ha problemi di testa, quindi non è possibile la scelta. Sharif Floyd a questo punto sarebbe interessante, però insieme a Marcel Darius potrebbe essere un gran bel tandem di defensive tackle.
Alla 9 troviamo i New Jersey, sì. Scusate, i New York Jets, ogni volta ci cado, con Andre. Vai Andre.
Sì, i Jets, c'è da vedere bene cosa succederà con la scelta di questa trade con Darrelle Revis, sembra quasi fatta, quindi da tenere d'occhio questa quando si sa adesso che hanno due scelte ad inizio primo, però io vado con Burkavius Mingo, che è la scelta che gli stavo dando anche nel mio mock. Serve un pass rusher esterno, sono messi bene sulla linea, ma i loro pass rushers, i loro outside linebackers ormai sono vecchi, hanno bisogno di aiuto in attacco, soprattutto per i playmakers e anche un quarterback. Penso avranno la possibilità alla 13 con la scelta dei Buccaneers e anche nel secondo e terzo giro, dove c'è tanto talento per i running backs e wide receivers e anche i tight ends. Quindi mi butto sul pass rusher e vado per Mingo, sapendo che poi con le altre scelte si andrà sull'attacco.
Pick numero 10, Tennessee Titans, Cerna.
Sì, bene, partiamo dal presupposto che i Titans hanno comunque firmato in free agency Andy Levitre, seppur un po' troppo frettolosamente, l'hanno preso dai Bills con un contratto di 6 anni a 47 milioni. Tutto sommato, però, i problemi sulla loro linea offensiva restano. Hanno anche firmato i free agent Robert Turner e Chris Spencer, però secondo me sono ancora molto lontani dall'aver finito un lavoro di sistemazione su questo reparto. E considerato che alla 10 è ancora libero Chance Warmack, la guardia di Alabama, io vado con lui.
Andre?
Gran bella scelta, a me piace moltissimo. Io ero su Sharif Floyd solo perché mi piace il valore, però con Warmack più Andrew Levitre è una gran bella linea offensiva che potrebbe aiutare molto Jake Locker e Chris Johnson. Mi piace molto la scelta. Cern, continuiamo così alla 11 ed è Domenico.
Dome, ti interrompo un attimo però, perché Io?
Ogni tanto dobbiamo verificare se Yuri è ancora vivo.
Sì, ci sono, ragazzi. Ci sono, non sono...
Dobbiamo farlo per contratto.
No, perfetto.
Più che altro volevo fare una domanda generale. Potrebbe cadere di Milliner in un universo parallelo intorno a queste scelte 9 e 10?
Sì, 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 ne ho sentito parlare già. Si parla di talento sopravvalutato in quanto non è granché nella coverage sul profondo, perché è uno molto molto più uno molto fisico, diciamo, ha un approccio abbastanza fisico, cerca molto la palla, non è uno da uno shadow cornerback. Può giocare sull'isola, ma tende a perderla sul lungo, quindi è una scelta un pochetto enigmatica. Poi si parlava di confronti con scelte passate, non è stato mai preso un cornerback negli ultimi 15 anni, mi pare, nella top 4, quindi dai tempi di Charles Woodson.
No, ti rispondo alla domanda, Manuel. Secondo me, principalmente, c'è la possibilità, se Cleveland fa una trade down e poi c'è una squadra alla 6 che non è interessata al cornerback, poi è molto possibile che cade fino alla 9 di Milner e i Jets, che magari dopo la trade di Rivers potrebbero essere interessati. Penso anche i Titans, comunque non cadrà dopo la 12, dove i Dolphins veramente farebbero salti di gioia.
Ma secondo me non cade neanche oltre la 6, perché Cleveland, cioè, l'ho detto, è molto in modalità Milliner trade down, quindi se arriva alla 6 lo prendono tranquillamente, non lo lasciano sul tavolo.
No, sono d'accordo, però c'è una piccola possibilità, del resto tutto è possibile al draft.
Questo è la scienza esatta, è questa, che tutto è possibile.
Ok, dopo la domanda torniamo al pick numero 11, anzi andiamo al pick numero 11 dei San Diego Chargers dell'amico Ride con Domenico.
Sì, Ride sarà molto contento del giocatore che prenderò, in quanto già nella scorsa puntata ne avevamo comunque discusso. I Chargers hanno need importanti su tutta la linea offensiva, quindi sia all'interno che con le guardie, che per quanto riguarda i tackle. A questo punto, con Warmack fuori, che diciamo è il prospetto principale in guardia, non resta altro che accontentarsi, se così si può dire, di Lane Johnson, il prodotto di Oklahoma, left tackle molto molto atletico, ex tight end, ha fatto una combine davvero eccezionale. Quindi il nome papabile a questo punto è il suo, pur avendo altri need anche per quanto riguarda il reparto linebacker. A questo punto Lane Johnson non è più un nome passabile per la dirigenza dei Chargers, quindi confermo lui per la mia scelta alla 11.
Sì, sono d'accordissimo, penso che sarebbe proprio il draft ideale per i Chargers questo, con Lane Johnson che li cade proprio alla 11, è un upgrade immediato. Finalmente Philip Rivers può stare un po' più tranquillo, sarebbe una scelta eccellente, come ci diceva Ride un paio di puntate fa. Mi butto subito alla 12?
Sì, sì, vai pure, Andre. Miami
La 12 adesso con i bike con Minnesota diventa veramente tostissima come scelta.
Miami, o sbaglio?
Miami, sì, Miami. Perché senza tackle non c'è un altro cornerback da prendere a questo punto. Tanti danno Xavier Rhodes, secondo me è veramente troppo presto. E mi piaceva un po' Star Lutelli se cadeva a questo punto, ma non c'è. Se l'è preso l'amico Cern alla 7 di Arizona. Quindi sono indeciso tra due scelte. Uno, il right tackle di Alabama, DJ Fluker, con Jonathan Martin, il rookie dell'anno scorso, che può essere spostato a sinistra dove non c'è più Jake Long, potrebbe mettere a posto la linea. O un altro cornerback, visto che hanno perso Sean Smith e Vontae Davis in due anni. Quindi, visto che DJ Fluker, per quanto mi piace il prospetto, non penso sia atletico abbastanza per il sistema di Miami, che usa molto gli stessi schemi che usa Green Bay, quindi serve una offensive line un po' più veloce, un po' più atletica, cosa che non è Fluker, è molto forte ma non è velocissimo, questo si sa. Quindi faccio un po' un reach e gli do Desmond Trufant, il cornerback della Washington University. Voglio sentire un po' i pareri di tutti per capire quale sarebbe stata la scelta migliore qui.
Dome, Cerna?
Sì, diciamo che hai ragione per quanto riguarda la linea offensiva. Ci sono ottimi prospetti ancora dentro, sia Fluker che magari Jonathan Cooper di North Carolina. Però il need importante sul cornerback c'è. Forse è un leggero reach di qualche scelta, magari 5-6 scelte, però il need è importante e bisogna colmarlo.
Come ti chiedo questo, visto che sono rivali di divisione, un Sharif Floyd che sembra un po' il best player available, ce lo vedi a Miami?
Beh, certamente non sarebbe una brutta cosa per la linea difensiva di Miami, però avendo in divisione Tom Brady bisogna pensare a qualcuno che non dia spazio ai wide receiver, quindi l'intervento sulle secondarie penso sia doveroso.
Sì, bene.
Ok, siamo arrivati alla 13 con forse Tampa Bay. Cerna?
Sì, è una pick un po' in costruzione, nel senso che Tampa Bay non sappiamo se avrà una scelta, se avrà una scelta avrà riempito il need di cornerback con Darrell, con Revis, appunto. Quindi cosa fare? Io ci do una scelta a Tampa Bay, senza però andare a prendere un cornerback che al momento era il principale, perché supponiamo la trade Revis completata, come da ultimi rumor di Ernie sembra che sia così. Quindi a parte questo, io penso che uno dei principali di Tampa Bay sia un defensive end, in quanto hanno perso Michael Bennett che è venuto a Seattle. Hanno sì Daquan Bowers e Adrian Claiborne, però sono due giocatori che hanno un passato medico e infortunistico piuttosto elevato. Due, sono due giocatori, quindi manca della profondità. Alla luce di tutto questo, io mi prendo Björn Werner, il tedesco di Florida State, alla 13 per Tampa Bay.
Che delusione, Cern. Sai che stavo proprio sperando che potesse cadere ai Broncos e invece me lo togli così presto. Senti, presumendo che la trade, ora che comincia il draft, è già fatta e i Buccaneers hanno Revis e questa è la scelta dei Jets, chi prendi?
È una domanda particolare. Noi manteniamo sempre il fatto che abbiano preso Barkevius Mingo alla 9 nel nostro... Beh, potremmo iniziare a pensare a qualche giocatore offensivo, a provare a dare qualche arma in più a Sanchez, perché no? Potremmo ad esempio iniziare a pensare, che ne so io, a un Tavon Austin, a un Terrence Williams o comunque qualche tipo di wide receiver, diciamo.
Un Tyler Eifert magari?
No, per un tight end è troppo presto.
Dici? Okay.
Sì, poi comunque contato che, se non erro, i Jets avranno di nuovo la 41, quindi secondo me o Hertz o Eifert ci saranno ancora a quella posizione, quindi potranno prenderlo.
O anche un Gavin Escobar. No, mi sembra giusto il ragionamento. A me Austin a questo punto piaceva anche per i Bucks, visto che non c'è il cornerback che gli serve. Penso che un'arma aggiuntiva nel passing game a Vincent Jackson, serviva. Quindi Tavon Austin a me piace proprio come scelta alla 13. Magari stavo nascondendo me stesso che voglio che Warner cade, però Tavon Austin le quotazioni mi sembrano anche più alte di Warner a questo punto, quindi è una scelta che mi piace per entrambi le squadre, e comunque penso saranno i Jets.
Ok, noi per il momento teniamo Werner come andato. Alla 14 ci sono i Carolina Panthers di Federico con Domenico.
Sì, Federico sarà un altro molto contento di questa scelta, arrivati a questo punto e con i nomi che sono rimasti on the board. Parto subito con la scelta. Shari Floyd a questo punto è il best player available, indubbiamente penso, perché è dato da molti un top 5. Addirittura lo progettano moltissimi alla 3 ad Oakland, quindi il talento c'è. Passo sul need del cornerback per quanto riguarda i Panthers. Infatti, nonostante sia stato rilasciato Chris Gamble, il cornerback titolare dello scorso anno, ci sia bisogno di interventi sulle secondarie. Anche quello di defensive tackle è un need molto pesante per quanto riguarda i Panthers, quindi Shari Floyd. Ci sarebbe anche l'opzione di una safety, tanto per rimanere nell'ambito delle secondarie, però penso sia ancora un filo presto, nonostante ci siano talenti importanti. Quindi defensive tackle alla 14 per Carolina, Shari Floyd.
Sì, che scelta, penso che Fede farebbe salti di gioia se potesse avere Shari Floyd, bel giocatore che sarebbe un fit ideale per i Panthers. Io penso considererebbero anche Tevon Austin, lo considererebbero, ma con Shari Floyd non possono sbagliare questa scelta. Quindi continuiamo alla 15, sono io coi Saints. E diventa una scelta interessante perché c'è ancora Sheldon Richardson che potrebbe aiutare molto la loro 3-4, però io sto cambiando un po' la direzione della mia scelta con New Orleans. Sto col mio mock e invece di prendere un giocatore della front 7, come stanno dicendo molti, più guardo il roster, il depth chart dei Saints, hanno tanti elementi buoni per una 3-4 e anche giovani come un Martez Williams e altri, e quindi vado per l'aiuto nelle secondarie dove senz'altro stanno avendo problemi da un paio d'anni, e gli do la safety Kenny Vaccaro, che possono mettere insieme a Malcolm Jenkins per fare un bel combo nelle secondarie.
Ok, passiamo alla numero 16, che è l'ultima per questa seconda parte. Sono i St. Louis Rams con Chern.
Sì, assolutamente. St. Louis Rams che hanno ceduto Steven Jackson ad Atlanta, hanno perso quindi il loro principale, forse unico talento nel backfield, e dovrebbero andare a sostituire il running back in tempi anche piuttosto rapidi. Considerando che però nel secondo giro, secondo me, ci saranno ancora talenti piuttosto interessanti per coprire, passare al secondo need, che è quello dei wide receiver, anche e soprattutto alla luce del fatto della perdita di Amendola. Ci sono Austin Pettis, c'è Brian Quick, c'è Chris Givens, però non sono armi totalmente affidabili all'arco di Bradford. È stato firmato Jared Cook come tight end, però non penso che basti. Quindi io alla 16 per St. Louis vado sul wide receiver, che quindi è Tavon Austin.
Andre. Scelta bellissima, sono d'accordo al 100%. Sì, sì, mi piace molto, soprattutto con la perdita di Danny Amendola. Penso sia una gran bella scelta che serve proprio per aiutare Sam Bradford e farlo tornare sulla diritta via, visto che ha avuto due stagioni a livelli deludenti.
Okay. Concordo, anche perché Bradford ama molto servire il suo ricevitore nello slot, quindi a questo punto Austin ci sta tutto.
Ok, possiamo chiudere qui questa seconda parte, pausa musicale e poi torniamo. M.O.E. motherfucker. This is a Maniac, yeah. The Great Production. G.W.A. Gangsta with attitude. Coochie Mac. Santo Traficante, I see ya. C.Y. Skinny. Yeah. I don't wear skinny jeans, nigga. Nah, that's that baggy shit. I don't give a fuck what a nigga say or what a bitch say. I will buy you and then resell you.
don't wear skinny jeans cause my nice don't fit. I don't wear V-neck shirts cause my Glock might show. Gang-a gangsters don't dance, we get money.
We get money.
Gang-a gangsters don't dance, we get money.
We get money.
I don't wear skinny jeans cause my nice don't fit. I don't wear V-neck shirts cause my Glock might show. Gang-a gangsters don't dance, we get money.
We get money.
Gang-a gangsters don't dance, we get money. Steady Mackin', never slackin', my vision's on my currency. I'm gangsta as I want a G. Yeah, I know they hate the G. Extended clips in all my Glocks, they throwaways. Cruising in that black Jag, interior black flag. BOS 720 on the Tennessee tags. Make way for the gangster, dressed in all black so bad. I wipe my ass and my nuts with petty stacks to get your toe tag. Proud of that, I had you kidnapped, duct tape and hog tag. Your family members sick cause they can't recognize your face. Your homies forced to hide cause they don't want the same fate. Beef. One suitcase, 100 grand, your whole fucking crew get a race. GWA. I don't wear skinny jeans cause my nice don't fit. I don't wear V-neck shirts cause my Glock might show. Gang-a gangsters don't dance, we get money.
We get money.
Gang-a gangsters don't dance, we get money.
We get money.
I don't wear skinny jeans cause my nice don't fit. I don't wear V-neck shirts cause my Glock might show. Gang-a gangsters don't dance, we get money.
We get money.
Gang-a gangsters don't dance.
Money.
Real recognized, real, and I'm the realest nigga breathing. Any coward disagreeing, best believe he dying this evening. And bitch, you know my MO. Toe tags is what I'm leaving. Your parents grieving, your mama asking the Lord why the baby gone. Imagine your niggas crying over your tombstone. They like, man, it's fucked up, my nigga really gone. It's been shown you a bitch. The real Coogee Mac, yeah, I really hood rich. Made a killing off the snow. Moving major bricks, well known on the block. For pure gangster shit, C-double-O-G-I, you know my name. No chain for my name, we can swap it out for your life. I don't wear skinny jeans cause my nice don't fit. I don't wear V-neck shirts cause my Glock might show. Gang-a gangsters don't dance, we get money. Gang-a gangsters don't dance, we get money. Skinny jeans cause my knives don't fit. I don't wear V-neck shirts cause my Glock might show. Gang-a gangsters don't dance, we get money.
We get money.
Gang-a gangsters don't dance, we get money.
We get money.
Yeah. E eccoci con la terza ed ultima parte di questo speciale. Continuiamo con il nostro mock draft e con la nostra analisi. Al numero 17 abbiamo i Pittsburgh Steelers con Domenico.
Sì, una squadra che deve, diciamo, un po' svecchiarsi e gettare nuove basi, almeno per quanto riguarda alcuni ruoli chiave. Parecchi veterani stanno cedendo o comunque se ne sono già andati. Uno di questi è appunto il linebacker Harrison. Quindi need importante per gli Steelers nel ruolo del rusciatore. Visto e considerando le scelte che abbiamo fatto finora e il loro need, direi che a questo punto Jarvis Jones ci sta tutto alla 17, anche perché è un talento che vale molto più di questa scelta. Ha fatto vedere cose magnifiche al college, qualche problema fuori dal campo, qualche problema medico che però pare sulla buona via, diciamo così. Quindi colmiamo un need importante. Ce ne sarebbero altri come quello del wide receiver della safety, però Polamalu può ancora dare qualcosina. È considerato che anche gli offensive tackle, vista la linea offensiva non proprio eccellente degli Steelers, potevano essere abbastanza desiderati dalla dirigenza. Però sono già andati via i top della classe, quindi alla 17 Jarvis Jones.
Sono d'accordissimo, è esattamente la stessa scelta che ho io nel mio mock. Penso che a Pittsburgh sarebbero veramente contentissimi. Ed è un po' un caso, un po' alla Terrell Suggs. Il ragazzo corre una 40 un attimo troppo lenta, di virgola un secondo troppo lenta, e tutto d'un tratto invece di essere un talento da prime 10 cade, poi anche i suoi problemi medici. Secondo me è un fenomeno, a me piace un sacco Jarvis Jones, è uno dei due o tre giocatori miei preferiti nell'intero draft. Penso sarebbe classica scelta alla Steelers, che prendono il miglior giocatore e riescono anche a riempire un need molto necessario. Sono io alla 18 coi Cowboys e è una scelta veramente fantastica per i Cowboys se il draft va come il nostro mock, perché hanno due scelte ottime in posizioni di need assoluti. Possono migliorare la linea offensiva con Jonathan Cooper e adesso hanno l'opzione di Sheldon Richardson, il defensive tackle di Missouri, che penso sull'ultimo first pick vi ho garantito o vi ho detto che ci avrei scommesso che non cade dalle 15, invece vedi che nel nostro mock è già fuori dalle 15. Mi sa che vi devo prendere Sheldon Richardson. Sono due talenti che non potevano scendere, che comunque è assurdo che siano già qui per i Cowboys, però vado per il defensive tackle Sheldon Richardson per fare questa bella conversion in una 4-3. Mi scuso con Dome se questo lo incasina per una delle sue future scelte.
Vai tranquillo, si rimedia.
Ok, alla numero 19, i New York Giants concerna.
Sì, e il need che io ho inquadrato principalmente per i Giants è quello del defensive end. Cioè, diciamo, attenzione, non fraintendiamo. C'è ancora il front four, cioè la base di 4 della 4-3 dei Giants, ancora molto quadrato, nonostante la perdita di Ozzie Meniora che è finito ad Atlanta. Però iniziamo a ragionare anche in ottica futura. Justin Tuck sarà free agent nella prossima stagione. Pierre Paul sarà free agent fra 2 anni, quando avrà, mi pare, 26 anni e potrebbe costare dei soldi rifirmarlo. Kiwanuka ha già 30 anni, quindi potrebbe esserci bisogno di un defensive end. E il migliore sul mio personalissimo board al momento è Damontre Moore di Texas A&M, ed è la mia scelta per i New York Giants.
Andre?
Assurdo, no, mi piace il discorso, anch'io coi Giants la vedo come comincio a pensare sempre di più a defensive end, ma non riesco a decidere bene chi ci sta meglio. Non so se Bjorn Warner è l'atleta che a loro piace. Damontre Moore a me piace molto come giocatore, però le sue quotazioni le vedo molto scese, infatti lo vedo come giocatore che potrebbe essere pienamente nel secondo giro a questo punto. Penso che per i Giants potrebbe essere molto interessante Tank Carradine come pass rusher, anche se io nel mio mock gli ho dato DJ Fluker, visto che gli serve molto un altro offensive lineman, anche se so benissimo che i Giants non sono mai una squadra che va a prendere linebacker o offensive lineman ad inizio primo giro, ma scelta che capisco moltissimo e che a me piace, diciamo.
Al numero 20, Chicago Bears per Domenico.
Sì, diciamo che Andre non mi ha fatto un piacere andando a prendere Sheldon Richardson, perché l'avevo visto abbastanza bene in ottica Bears. Comunque ci sono altri need a Chicago. C'è bisogno di mettere una pezza sulla linea offensiva, che non sta proteggendo per niente bene Cutler negli ultimi anni. Parecchi demeriti vanno dati proprio alla linea offensiva degli insuccessi recenti di Chicago. Però gli offensive tackle principali sono andati via. Quindi ripiego sulla guardia offensiva e do a Chicago Jonathan Cooper di North Carolina, un prospetto molto molto duttile, infatti può giocare sia guardia che centro, molti analisti lo danno anche come probabile conversione a centro. Comunque una scelta buona sicuramente da questo punto di vista per Chicago, perché ha bisogno di aiuto sulla, sull'offensive line. Quindi alla 20 per Chicago Jonathan Cooper.
Mi piace molto la scelta, un altro caso di dove la squadra sarebbe veramente entusiasta di avere questa possibilità. Io gli davo Ogletree, ma Cooper l'avevo già dato via molto prima, quindi mi piace la scelta. Continuo io alla 21 con Cincinnati, dove le cose vanno un po' benissimo, non ci sono i giocatori nelle secondarie che magari a Cincinnati piacerebbe poter scegliere. C'è ancora Alec Ogletree, dato da molti come possibile scelta, che sarebbe un upgrade necessario a middle linebacker. Però io in questa situazione vedo DJ Fluker come la scelta. Non hanno Andre Smith, il loro tackle a destra, non l'ha ancora rifirmato. DJ Fluker è molto come Andre Smith, solo senza problemi di testa e con un fisico molto, molto, molto migliore, messo meglio, messo più a posto, diciamo. Quindi DJ Fluker per i Bengals, per mettere a posto quella linea offensiva.
Ok, alla 22 abbiamo ancora i St. Louis Rams, causa ancora prima scelta, sì, causa prima scelta scelta da Washington l'anno
sì,
scorso.
Sì, guarda, per un caso del destino mi vedo che mi sono già fatto Arizona, mi sono fatto le due di St. Louis, mi farò ancora sia Seattle che San Francisco, mi sto facendo tutta la division, non me ne sto perdendo una. Tutte multipli di tre sono. Dicevamo, torniamo a serie un secondo, St. Louis gli abbiamo già dato Tavon Austin, wide receiver, rimane l'altro need offensivo sempre da riempire, quindi si passa al running back per sostituire Steven Jackson. La mia questione però non è il prendere Eddie Lacy, e quindi forse qua Yuri è contento in quanto lo lascia ancora disponibile per Green Bay, ma io scelgo, andando un po' controcorrente, Monty Ball, in quanto lo vedo molto più maturo di Lacy, ha già giocato in un ambiente in cui la pressione era tantissima, e in generale è un giocatore secondo me più pronto a gestire le emergenze, in quanto lo vedo più pronto già per l'impatto in NFL. So che è una scelta particolare, molto particolare, però io vado con questo tipo di giocatore.
No, mi piace lo stile del CERN in questo mock, che ci sta un po' sorprendendo. Tra l'altro, questa seconda dei Rams anche per me era una scelta un po' difficile. Fisher non mi sorprenderebbe per niente se va ad usare una prima scelta su un running back, perché è un po' un allenatore vecchia scuola in questo senso. Chris Johnson l'ha preso al primo giro, è una cosa che fa, e quindi non mi sorprenderebbe. Penso sia troppo presto, questo lo voglio sottolineare. E penso ci sia comunque un need maggiore nelle secondarie per una safety. Quindi mi interesserebbe molto Matt Elam, e anche nel mio mock ho messo una scelta un po' a sorpresa. Ho messo Xavier Rhodes, che anche se i Rams sono messi benissimo ai cornerback, Xavier Rhodes io lo vedo come safety assoluta. Non mi piace come cornerback, ma mi piace molto come safety. Penso abbia delle buone abilità per quel ruolo. E quindi, un po' a sorpresa, vado a dare Xavier Rhodes, giocatore che non mi piace moltissimo, ma che tutti danno nel primo giro, quindi lo dovevo dare nel primo giro del mock, e quindi lo do un attimo prima di Matt Elam per i Rams. Però interessante molto la scelta del CERN con Monte Ball.
Alla pick numero 23 abbiamo i Minnesota Vikings. Dome?
Sì, Vikings alla prima delle due scelte. Ne avranno due, una adesso e una tra due, quindi avranno ampi margini di manovra. Sicuramente, avendo ceduto Arvin, l'hanno rimpiazzato, almeno dal punto di vista numerico, con Greg Jennings. Però secondo me c'è ancora lì del receiver, perché comunque sono ancora un po' corti da questo punto di vista. Ci sono anche altri need, magari qualche cosa sul reparto linebacker, defensive tackle, quindi c'è diciamo ottima scelta, almeno dal punto di vista abbastanza quantitativo per questa pick. Però considerando quello che secondo me è il best player available a questo punto, ai Vikings do Alec Ogletree, linebacker di Georgia.
Gran bella scelta, anch'io. A me piace molto, nel mio mock era già andato via, quindi gli ho dato un ricevitore. Justin Hunter a questo punto sì, è un need essenziale, però per i Vikings voglio vedere se non hanno problemi con i problemi di testa che ha Ogletree. So che certe squadre come Cincinnati non ci penseranno neanche due volte a prenderlo, mentre magari ai Vikings piacciono più gli intangibles di un Manti Te'o. Però buona scelta. Continuo io coi Colts alla 24. Scelta interessante per i Colts a questo punto, perché hanno bisogno di aiuto sulla difesa. Servono gli uomini giusti per impostare la difesa 3-4 di Chuck Pagano. A questo punto mi avete fatto cadere un talento che a me piace molto per la 3-4 di Pagano, e a me piace molto in generale. È il defensive tackle di UNC, Sylvester Williams, che è perfetto nell'aggiungersi a quella defensive line. Non è magari il più adatto per una 3-4, ma a me piace molto. Nel mock l'avevo già dato via a Dallas, invece nel nostro abbiamo Sheldon Richardson, quindi cade a questa scelta. Avevo dato Tony Jones nel mio di mock. Cosa ne pensate, ragazzi? Indy è una squadra un po' incerta da decifrare.
Beh, guarda, provo a rispondere io in qualche modo. Sul fatto che Indianapolis sia difficile da decifrare, hai assolutamente ragione. Hanno dei need che non sono dei need, hanno delle priorità che non sono delle priorità. In generale è un discorso un po' complicato. La presa di Williams è interessante, e in ogni caso, questo senza dubbio, l'abbiamo, diciamo, fatto cadere, quindi fatto veramente bene a prenderlo.
Ok, alla 25. Concordo anch'io con la scelta. Da Tony Jones era un'ottima alternativa, però anche Williams potrebbe essere un ottimo rushatore interno per i Colts.
Alla 25 ancora, come preannunciato, i Minnesota Vikings via Seattle. Cern.
Sì, esatto, un mio errore, mi ero dimenticato per un attimo mentre parlavo prima che Minnesota aveva preso in carico la scelta di Seattle, quindi non parlerò solo di mia division, ma per fortuna vado a prendere anche un po' più largo. Abbiamo già scelto con Minnesota Ogletree, quindi io passerei un po' dalla parte offensiva della barricata. Diciamo che secondo me i need sono due principali, e anche qua forse un po' discutibili. Uno è quello di wide receiver, nel senso che comunque va bene Greg Jennings, però dietro di lui c'è un po' poco, anche soprattutto all'atto della trade di Arvin ai Seahawks. Due, il quarterback. Vogliamo ancora continuare a fidarci di questo Ponder che in due anni non ha fatto vedere tutte queste grandi cose? Insomma, proviamo ancora a dare l'ultimo anno di fiducia a Ponder e andiamo sul wide receiver. E chi c'è ancora libero come wide receiver, secondo me Terrence Williams di Baylor può essere un'ottima scelta.
Un'altra volta going against the grain, come si direbbe negli States. Scelta interessantissima, giocatore molto produttivo all'università, bello Terrence Williams. Se ne è parlato poco purtroppo nel draft process, perché non ha fatto combine o pro days assurdi. Io avevo Justin Hunter a questo punto, penso che la tua scelta farà contento anche l'amico Domenico, che magari spera nella caduta di Justin Hunter ai suoi Patriots.
Diciamo che io aspetto trepidante, ci spero, ma non ne sono sicuro.
Yuri, pronto per Green Bay?
Prontissimo. Volevo aggiungere una cosa su Minnesota Vikings.
Vai,
in vari mock draft ho visto alla 25 che ci potrebbe essere Manti Te'o di Notre Dame.
Cosa sì, è pensato? Chi avevo io nel mock, infatti, solo che con Ogletree andato nella prima, Manteiteo non ci sta. C'è da sottolineare che a Minnesota piacciono molto i giocatori di Notre Dame come Kyle Rudolph e la safety presa nel primo giro in Smith l'anno scorso. Quindi è molto plausibile, hanno tanti giocatori della Notre Dame. A me sembra interessante come scelta Manteiteo per i Vikings. Se Ogletree non c'è più, penso sarà pienamente una possibilità per loro.
Ma Manti alla 19 ai Giants? Eresia?
Sì, è molto possibile, però come diceva Cern, probabilmente loro al primo giro sono più interessati in un defensive end che in un linebacker interno. Storicamente i Giants e questa dirigenza non prendono mai linebackers presto, perché pensano che sia una posizione che possono fare fail più tardi.
Ok, allora 26 Green Bay, Domenico.
Sì, se ne è parlato tanto precedentemente nell'intervista che abbiamo fatto con il nostro ospite di oggi. Purtroppo per lui sulla linea offensiva i nomi che piacevano sono già andati via. Il running back penso che sia forse un po' presto per prenderlo, perché comunque è una classe abbastanza profonda e soprattutto concentrata nelle scelte del secondo giorno, quindi tra secondo e terzo giro. Wide receiver penso si possa passare almeno per questa prima scelta, perché ci sono ottimi elementi al roster che devono crescere e saranno sicuramente titolari come Randall Cobb e Jordy Nelson. Quindi ripiego sull'altro need, quello della safety, e a Green Bay do Matt Elam di Florida. Una safety che a me piace tanto, in sostituzione di Woodson, a fianco a Barnett può essere davvero un'ottima arma. Sa coprire bene il campo sul profondo, riesce a dare una mano nel gioco di corse, quindi lo vedrei molto bene in una secondaria come quella di Green Bay. Quindi alla 26 scelgo Matt Elam.
Andre, prima di te, parere di Yuri sulla scelta?
Mi piace, sì, anche a me Matt Elam piace come prospetto. Sapete che avevo questo crucio del running back, ma anche un Matt Elam come prima scelta va più che bene.
Sì, sono d'accordo, mi piace l'idea di Matt Elam, io ero molto indeciso, come avevo già un po' fatto pensare, io avevo dato Menelik Watson, l'offensive tackle della Florida State ai Packers nel mio di mock, maggiormente non magari perché era il fit migliore, ma perché penso che Watson andrà nel primo giro sorprendendo un po' di persone, quindi principalmente l'ho messo anche per questo. Però no, Matt Elam è una scelta che è più molto sensata. Vado subito io con i Houston Texans, dove secondo me la cosa che serve a Houston più di tutti è un'altra arma nel passing game, dove Andre Johnson non è più esplosivo come una volta e comunque è un po' l'unico vero playmaker che hanno tra i ricevitori. Mi dispiace molto, Dome, l'avevo, giuro che non lo sto facendo apposta, non ti sto ciulando tutti i giocatori che ti piacevano proprio per disfetto, ma è perché è la scelta più ideale per Houston. Nel mio di mock l'avevo già dato a Minnesota prima, penso che è un'altra di quelle situazioni dove la squadra sarebbe contentissima di avere Justin Houston della Tennessee University, ricevitore fantastico che ha mostrato una gran bella velocità, corre delle tracce fantastiche ed è quello che serve. Justin Hunter, scusate, sì, Justin Houston, mi sono confuso al massimo, troppi nomi ormai con questo mock. E sì, no, gran bel ricevitore che è già pronto, non è come Cordarrelle Patterson, un progetto dove ci serviranno un paio di anni per portarlo avanti e farlo imparare come correre tracce NFL, ed è esattamente quello che serve a una squadra veterana come Houston, che deve vincere adesso. Quindi sono interessato a sentire i vostri pareri.
Purtroppo devo concordare, perché da questo punto di vista penso che Houston sia la rivale peggiore per New England in questo draft, perché abbiamo questo need comune e magari riusciremo a prendere il giocatore che più ci piace, anche perché Belichick è abbastanza imprevedibile da questo punto di vista. Sicuramente Houston, Justin Hunter è un buonissimo prospetto, sarebbe il wide receiver numero uno ideale per strecciare il campo in quel di New England, però Houston penso che andrà aggressiva su wide receiver, non so su chi di preciso, magari hanno altre idee in mente anche loro, però il wide receiver penso che sia un lock a questo punto.
Ok, alla numero 28 i Denver Broncos con Cern.
Sì, questa diciamo che è una scelta un po' particolare, perché anche e soprattutto perché è legata alla mannaia di Andre che mi penzola sulla testa e che potrà smontarmi in qualsiasi secondo. Cioè, a volontà potrei selezionare un fullback come un cornerback e saprei di essere smontato in 10 secondi netti. Alla luce di tutto ciò, però, ci provo lo stesso. Secondo me i need principali dei Broncos sono in difesa, nei ruoli di defensive end e di defensive tackle. Prima di tutto, in quanto con la partenza di Dumarville, i Broncos sono un po' corti in termini di pass rush. E defensive tackle perché hanno sì Tanas Knighton e Kevin Wilkerson, ma Wilkerson io ce l'ho con l'età, l'ho messo anche prima, è già oltre 30 anni, e Knighton è un po', secondo me, un po' inconsistente. Quindi io ci vedo bene più che defensive end, che a questo momento si può ancora trovare della roba anche più tardi, e mi concentro un pochino di più sul defensive tackle, e a far casino io ci troverei veramente bene Jonathan Hankins da Ohio State.
Interessante. Un altro giocatore che io cominciavo a dare come sceso ormai nei discorsi del secondo giro, ma veramente interessante, si sa che a John Fox e Jack Del Rio piacciono i linemen enormi, e Hankins è sicuramente quello, e senza dubbio ha il talento per essere qui. Io l'avevo già detto, speravo nel possibile calo di Werner per averlo qua alla 28, invece era già sparito alla 13. Sì, posso essere d'accordo con te, Cern. Diciamo che per i Broncos, per come sono andate le cose, non è il draft ottimale. Io però, in quanto a posizione di need e giocatore migliore rimasto per quei needs, avrei dato Manti Te'o. Però non ti smonto niente, mi piace molto la scelta di Hankins. Visto che è la mia squadra, possiamo sentire anche il parere di Domenico e sapere un po' come la vedeva lui la scelta?
Sì, penso che la scelta di Cern sia abbastanza condivisibile, perché il defensive tackle è un ruolo importante per voi, perché avete un sistema di gioco in difesa abbastanza raro, penso unico, perché non è né un fronte a 4 né un fronte a 3, c'è la variabile impazzita Von Miller, sì, che può fare di tutto nella vostra linea, sia schierarsi da defensive end che da strong side, quindi bene l'aiuto nel mezzo. Forse visto l'addio di Dumerville, come seconda opzione ci sarebbe stato abbastanza bene un altro rusciatore, però penso che possa andare bene la scelta di Cern. In alternativa magari ci sarebbe qualche nome abbastanza buono, lo stesso Sylvester Williams scenderà, magari uno Sheldon Richardson, di Francis Tegol dimensioni. Però ho idee, ho altre idee in merito e tra poco vi dirò.
Ok, alla numero 29, i New England Patriots con, guarda caso, Domenico.
Sì, è del tutto casuale la scelta. Visto e considerato che Andre ha dato a Houston il prospetto che volevo per i miei Patriots, quindi Justin Hunter, ripiego su un altro wide receiver. Il prospetto da Clemson di Andre Hopkins, un 6-1 per 214 libbre, che può sostituire idealmente il prospetto di Tennessee in quanto a wide receiver numero 1. Ha ottime capacità, riesce molto molto spesso a creare separazione con il defensive back avversario, corre ottimamente le sue tracce, è veloce, ha la taglia giusta, il fisico giusto e anche la durezza mentale per poter giocare da numero 1. Quindi dopo gli interventi fatti da New England nel reparto con Amendola, Donald Jones e marginalmente con Michael Jenkins, aggiungo l'ultimo tassello per Brady, dando DeAndre Hopkins alla 29 ai Patriots.
Sì, benissimo, io sono d'accordo, anch'io gli davo un ricevitore, pensavo Keenan Allen magari un po' più... azzeccato, ma diciamo che DeAndre Hopkins a me piace di più come giocatore, quindi sono d'accordo con te, soprattutto perché è più veloce, un po' più esplosivo. Alla 30 con Atlanta, scelta difficile. Atlanta ha diversi needs, particolarmente in difesa, dove ha preso sì UCU Manure, ma non è certo l'opzione a lungo termine per il defensive end. Ha perso anche dei cornerback, quindi cornerback è una scelta, è una posizione che serve assolutamente, e sappiamo quanto è importante il tight end, quanto è importante Tony Gonzalez per loro, serve senz'altro un erede per lui. Quindi scelta interessante perché ci sono tutti i giocatori giusti per prendere, per fare fail questi needs, visto che Tyler Eifert non è ancora stato preso ed è un'altra di quelle cadute veramente impressionanti. Io lo vado a prendere come il futuro al tight end per Anthony Gonzalez, e penso sia una scelta eccellente come sostituto per il futuro, per continuare un grande attacco ad Atlanta. Nel mio mock avevo dato Tank Carradine, il defensive end di Florida State, presumendo che Eifert era già fuori dai ranking.
Allora, alla numero 31 abbiamo i San Francisco 49ers con, guarda caso, Cern.
Sì, questo diciamo che è un caso, perché mi sono preso le linee di tre che non volevano loro, quindi guarda, io lo definisco un caso a differenza di quello di Domenico. Comunque, Eifert l'avevo già scritto in stampatello, sottolineato e cerchiato, visto che continuava a cadere, nessuno lo prendeva. C'era il rischio che lo prendesse Atlanta, effettivamente, poi Andrea non se l'è fatto sfuggire. Quindi io punterei su una safety, in quanto abbiamo perso Golson, in quanto abbiamo firmato sì Craig Dole, ma non abbiamo questa sicurezza nel reparto. Quindi io proverei con Eric Reed, la safety di LSU, che è caduta fino a questo punto, quindi la faccio mia e la metto ai 49ers alla 31.
Bella scelta, sono d'accordissimo. Io gli ho dato una safety diversa, Jonathan Cyprien, uno che nel draft process è salito molto. Diciamo che tu fai bene per la tua scelta, per la tua squadra, Cerna, prenderti un prospetto un po' più sicuro e un po' più provato. Mi piace molto e penso sarebbe un po' uno steal Eric Reed per i 49ers.
Ultima, i campioni alla numero 32, i Baltimore Ravens con Domenico.
Sì, altra squadra rivale di New England. Fondamentalmente sono molto indeciso tra due nomi, che guarda caso sono anche i due need principali dei campioni in carica. I ruoli appunto presi in analisi sono quello di inside linebacker, visto il ritiro di Ray Lewis, e quello di wide receiver, vista la trade di Anquan Boldin ai 49ers di CERN. Sono molto combattuto. I due nomi sono quelli di Manti Te'o e di Keenan Allen, però a questo punto non me la sento di far uscire dal primo giro il linebacker di Notre Dame, e quindi alla 32 per finire il nostro mock, questo primo giro ai campioni in carica di Baltimore, do Manti Te'o di Notre Dame.
Bella scelta, io Te'o non l'avevo mai dato così a fine giro, ci avevo messo DJ Hayden, il cornerback, visto che secondo me un altro need aiuto nelle secondarie. Bel mock che abbiamo finito, vuoi riassumere il tutto per noi, Cern?
Andre, ti chiederei prima un'ultima cosa, visto che non hai potuto concludere il giro, se ci vuoi dire velocissimamente i need delle due squadre che non scelgono al primo giro, ovvero Washington e Seattle.
Sì, Washington ha diversi needs, quindi può un po' andare col miglior giocatore disponibile, potrebbero usare un altro ricevitore, hanno senz'altro bisogno di un cornerback o di una safety, quindi chissà, un Jonathan Banks di Mississippi State che li cade a loro, una safety alla Jonathan Cyprien se cade anche lui. Un aiutino sull'offensive line, magari un Justin Pugh che sembra proprio perfetto per la zone blocking scheme che usano a Washington. Seattle invece può usare un defensive tackle del futuro, può usare magari un altro ricevitore grosso, anche se con Percy Harvin non hanno più questo problema, e anche offensive linemen interni, quindi anche loro potrebbero tenere d'occhio Justin Pugh. Anche loro potrebbero essere interessati in un defensive end che cade, magari un Tank Carradine, un Corey Lemonnier del Auburn, un pass rusher così. Insomma, sono un po' questi needs, e da tenere d'occhio ricevitori come Robert Woods, DeAndre Hopkins, Terrence Williams, gente così, Quentin Patton, che abbiamo già citato più volte, che potrebbero cadere a metà secondo giro ed essere giocatori perfetti per quelle due squadre.
Perfetto, Cern, se vuoi andare con il riassunto, vai pure.
Sì, quindi tirando le somme di tutto quanto, facendo un riassunto finale, il draft della realizzazione di first pick vede la 1 Kansas City che prende Luke Jokel, offensive tackle, la 2 Jacksonville che sceglie Dion Jordan, defensive end, alla 3 Oakland che sceglie di Milliner, cornerback, alla 4 Philadelphia che sceglie Eric Fisher, offensive tackle, alla 5 Detroit che sceglie Ezekiel Ansah, outside linebacker, alla 6 Cleveland che sceglie Geno Smith, quarterback, alla 7 Arizona che sceglie Starlo Tulalei, defensive tackle, alla 8 Buffalo che sceglie Cordarrelle Patterson, wide receiver, alla 9 i Jets che scelgono Barkevius Mingo, outside linebacker, alla 10 Tennessee che sceglie Chance Warmack, offensive guard, alla 11 San Diego che sceglie Lane Johnson, offensive guard, alla 12 Miami che sceglie Desmond Trufant, cornerback, alla 13 Tampa Bay che sceglie Bjorn Werner, defensive end, alla 14 Carolina che sceglie Sheriff Floyd, defensive tackle, alla 15 New Orleans che sceglie Kenny Vaccaro, safety, alla 16 St. Louis che sceglie Tavon Austin, wide receiver, alla 17 Pittsburgh che sceglie Jarvis Jones, linebacker, alla 18 Dallas che sceglie Sheldon Richardson, defensive tackle, alla 19 i Giants che scelgono Damontre Moore, defensive end, alla 20 Chicago che sceglie Jonathan Cooper, offensive guard, alla 21 Cincinnati che sceglie DJ Fluker, offensive tackle, alla 22 St. Louis che sceglie Monty Ball, running back, alla 23 Minnesota che sceglie Alec Ogletree, linebacker, alla 24 Indianapolis che sceglie Sylvester Williams, defensive tackle, alla 25 Minnesota che sceglie Terrence Williams, wide receiver, alla 26 Green Bay che sceglie Matt Elam, safety, alla 27 Houston che sceglie Justin Hunter, wide receiver, alla 28 Denver che sceglie Jonathan Hankins, defensive tackle, alla 29 New England che sceglie DeAndre Hopkins, wide receiver, alla 30 Atlanta che sceglie Tyler Eifert, tight end, alla 31 San Francisco che sceglie Eric Reid, safety, e alla 32 per chiudere Baltimore che sceglie Manti Te'o, linebacker.
Ok, questo, come detto, è il mock draft che è venuto fuori da tutta la redazione. E adesso sentiamo il riepilogo di Andre invece.
Sì, per riepilogare il mio mock, stesse tre scelte: alla 1 per i Kansas City Chiefs Luke Joeckel, l'offensive tackle; alla 2 di Jacksonville Deion Jordan, il defensive end; alla 3 coi Raiders il cornerback Dee Milner; alla 4 i Philadelphia Eagles vanno a prendere Eric Fisher, offensive tackle; alla 5 i Detroit Lions vanno a prendere Ziggy Ansah, defensive end; alla 6 Cleveland va a prendere Geno Smith, quarterback; alla 7 i Cardinals vanno a prendere Lane Johnson; alla 8 i Bills prendono Chance Warmack, offensive guard; alla 9 i New York Jets vanno a prendere Burkavius Mingo, outside linebacker, nella loro 3-4. Alla 10 i Tennessee Titans vanno a prendere Sharif Floyd, defensive tackle. Alla 11 i Chargers vanno a prendere i offensive guard Jonathan Cooper. Alla 12 i Dolphins prendono Star Lutelelei, nose tackle, 5 technique. Alla 13 i Buccaneers o Jets, una scelta che è un po' fatto per tutte e due, vanno a prendere Tavon Austin. Alla 14 i Carolina Panthers prendono Sheldon Richardson. Alla 15 i New Orleans Saints prendono Kenny Vaccaro. Alla 16 i Rams prendono Cordarrelle Patterson, wide receiver. Alla 17 i Pittsburgh Steelers vanno a prendere Jarvis Jones. Alla 18 i Cowboys prendono Sylvester Williams, defensive tackle. Alla 19 i Giants prendono DJ Fluker, offensive tackle, sì, scusate. Alla 20 i Chicago Bears prendono Alec Ogletree, linebacker. Alla 21 i Cincinnati Bengals prendono Desmond Trufant. Alla 22 i Rams prendono cornerback o safety Xavier Rhodes. Alla 23 i Minnesota Vikings prendono Justin Hunter. Alla 24 gli Indianapolis Colts prendono Dayton Jones, defensive end. Alla 25 i Vikings prendono Matt Ateo, linebacker. Alla 26 i Green Bay Packers prendono Melanie Watson, offensive tackle. Alla 27 i Texans prendono Tyler Eifert, tight end. Alla 28 i Denver Broncos prendono Bjorn Warner, defensive end. Alla 29 i Patriots prendono Keenan Allen, ricevitore. Alla 30 gli Atlanta Falcons prendono Tank Carradine, defensive end. Alla 31 i San Francisco 49ers prendono la safety Jonathan Cyprian. Alla 32 i Baltimore Ravens prendono DJ Hayden, cornerback dell'Università di Houston.
Ok, questo è il secondo riepilogo. Ragazzi, qui ci si avvicina alla diretta del draft. Cern, hai novità al riguardo?
Beh sì, sicuramente possiamo dire che confermiamo la diretta, quindi sintonizzatevi giovedì notte, venerdì mattina se vogliamo, intorno all'una e mezza per l'inizio della diretta, che poi vedrà lo svolgersi del primo round del draft a partire dalle due di notte. Ci saremo noi, ci saremo la redazione attuale di First Pick, ma non solo, perché sia per l'orario sia per la lunghezza abbiamo bisogno di forze fresche e di gente brillanti, e quindi sono relativamente convinto che avremo tanti ospiti, anche sono in trattativa per avere ai nostri microfoni delle voci storiche del panorama di Radio Play It. Non faccio nomi perché non mi va di rovinare la sorpresa. Avremo appunto questi ospiti storici, avremo delle interazioni con Twitter, abbiamo un programma che per la notte del 25 aprile è veramente molto ricca, quindi già da ora vi invitiamo a raggiungerci, a restare nel nostro ascolto.
Poi ovviamente diffonderemo anche i vari link nei vari social network. Ragazzi, la puntata direi che sta per concludersi, siamo arrivati ai saluti. Io il primo che voglio ringraziare ovviamente Yuri per la pazienza, perché c'è stato a sentire parecchio, e anche per...
Grazie a voi per avermi dato l'opportunità di parlare con voi, e soprattutto non è stato assolutamente noioso, anzi è stata una bellissima trasmissione che credo a me e anche agli amici a casa abbia dato un'idea più chiara di quello che succederà il 25 di aprile a New York.
intanto non mi veniva il termine preparazione, ti ringraziamo anche per l'immensa preparazione che hai dimostrato. E poi andiamo andiamo a salutare anche Andrea Cern. Cern, grazie mille.
Beh, grazie a te, grazie a voi, è stato un piacere, grazie a chiunque ci ha ascoltato e che spero sia arrivato fino a questo punto.
Ringraziamento anche ad Andre Simone. Andre, grazie.
Grazie a te, Manuel, grazie a tutti che ci ascoltano e grazie ai miei colleghi con cui ho sempre veramente tanto divertimento, lavorare, fare una cosa fantastica come questo questo mock, e un ringraziamento soprattutto a Yuri, veramente bello preparato, un ospite fantastico, quindi grazie a tutti che ci ascoltano, non vedo l'ora della diretta, ascoltateci assolutamente.
E un ringraziamento anche ovviamente a Domenico De Guzguaragna.
Grazie ragazzi, è sempre un piacere, grazie al nostro ospite di questa sera perché è stato davvero eccellente. Dico solo che tra qualche sera i fogli davanti a noi saranno davvero tanti, perché ce ne saranno delle belle. Sicuramente sarà come al solito un draft pieno di sorprese, quindi rinnovo l'appuntamento alla notte del 25 aprile.
Questa volta però gli hawaiani vanno a Kansas City e non a Philadelphia, quantomeno. Ok, l'appuntamento è, lo sapete, c'è la diretta, poi si continua con la prossima settimana con Football by Dummies. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buonissimo draft. Ciao a tutti.
With the first pick in the 2007 NFL Draft, the Oakland Raiders select quarterback Jamarcus Russell, LSU.
Mark Sanchez, quarterback USC.
Aaron Maiden, defensive end Penn State.
Vernon Golston, defensive end Ohio State.
Tyson Jackson, defensive end LSU.
Jason Smith.
Vince Young, quarterback, University of Texas.
Larry English, linebacker, Northern Illinois.
Ted Ginn, wide receiver, Ohio State.